Stamani potrei fare a meno anche di dare il messaggio, ne abbiamo già avuti due e poi abbiamo anche avuto un andamento del culto in linea tutto con i canti e con ciò che è stato detto, con le preghiere. Ma insomma ho da assolvere questo mio compito e allora vi darò anche il mio di messaggi. Vi leggerò alcuni tre versetti che si trovano nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 4, dal versetto 16 al 18. E dice: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Qui Paolo contrappone alcuni aspetti della vita materiale con altri di vita spirituale. Parla di un uomo esteriore che si va disfacendo e di un uomo interiore che si rinnova. La vita, per come è strutturata, con il passare del tempo tende a logorarsi, si incomincia a vederci meno, si incomincia a sentire meno, le forze diminuiscono, la mobilità diminuisce perché i dolori fanno la loro parte nella struttura umana e ci sono tante cose che ci fanno vedere che non abbiamo più 20 anni, cioè per chi non l'ha ancora 20 anni ancora ce ne deve avvenire, ma per quelli che li hanno superati si nota queste differenze che sono avvenute con il corso del tempo, piano piano, quasi senza che ce ne accorgessimo, ci ritroviamo con delle limitazioni, con degli impedimenti. Io non avevo bisogno degli occhiali, ora ho bisogno degli occhiali. Ora mi tocca dire alle persone, come ha detto? Una volta fare 1000 metri di dislivello, che vuol dire 4-5 chilometri, ma in salita non è come andare nel piano, mi era abbastanza facile, sarebbe come partire da Piteccio e andare sulla collina, già son meno, perché son meno di 900 metri, ma ne facevo anche 1000, ora sa se ne fa 300. La notte bisogna che stia attento a come mi metto, perché se no ho i dolori alla spalla, no, così non ci posso stare, bisogna mi girare da quell'altra parte. Sono tutte segnali di decadenza del corpo, ma questa decadenza è generalizzata un po' per tutte le persone, credenti e non credenti. Io credo che qui Paolo si riferisca a altre cose che devono diminuire nella parte fisica, nella concezione di quella che è la nostra impostazione di vita, per fare spazio invece a altre cose che vengono non dall'esterno, ma dall'interno. Man mano che il credente cresce, acquisisce delle nozioni, delle informazioni che agiscono sul modo di vivere. E allora avviene che non sono più le situazioni esteriori che ci danno l'input di agire in un determinato modo, ma è quello che ci viene dal di dentro, nel senso, potevamo avere dei pensieri di comportamento in un certo modo, ma poi pian piano, prendendo familiarità con la parola di Dio, ecco che questo modo di pensare, modo di comportarci, cambia. Perché non ci basiamo più sull'esperienza comune un po' a tutti gli uomini, ma ci rifacciamo a quello che la Bibbia, che è parola di Dio, ci rivela, ci mostra, ci fa conoscere. E non è detto che la leggiamo e subito la assimiliamo e tutti, ah che bello, guarda questa nozione la voglio mettere in pratica, no. Sono cose che si assimilano con il tempo, piano piano, leggendo la parola di Dio, seguendo gli insegnamenti della Chiesa, vediamo che il nostro comportamento si rifà più a quelle che sono le indicazioni di Dio, attraverso appunto i suoi scritti, che non quello che viene da questo mondo, perché questo mondo ci fa vedere tante cose, ci mostra tante cose. Siamo abituati a vedere un andamento in un determinato modo, a udire dei ragionamenti in un certo modo, e che sono tutte cose contrarie a quello che la parola di Dio ci insegna. E a un certo punto però prendiamo coscienza che quello che ci muove, quello che ci porta a considerazioni, a relazionarci con gli altri, non è tanto l'andamento globale, generale di tutte quante le persone, ma è quello che emerge da quei sensi, quel senso, perché poi in definitiva è uno solo, quel senso spirituale, mentre i sensi materiali, i cinque sensi ci interfacciano con il mondo che ci circonda, per interfacciarci con il mondo spirituale abbiamo bisogno di un senso solo, la fede. E questa fede è quella che piano piano, non è, almeno per me non è stata istantanea, ma che per la testimonianza di tanti altri, mi sembra che sia così, di aver inteso così, che è un qualche cosa che cresce, che va avanti piano piano con il tempo. Attraverso la fede prendiamo coscienza di una realtà diversa da quella che è quotidianamente intorno a noi. Ci sono tante reazioni umane che possono anche essere giustificabili, ma che non le consideriamo più tali. Il nostro atteggiamento, il nostro comportamento prende una piega diversa, una cosa che molte volte ne sentiamo parlare, che non è una cosa facile mettere in atto, è quella del perdono. Il perdono non è una cosa che molto comune, molto messo in atto. È più facile sentir parlare di vendetta più che di perdono. Di giustizia, ma è per giustizia. Sì, ci sono tante alternative alla parola perdono, per non entrare proprio nell'argomento delicato, perché insomma anche le persone per parlare di perdono sanno che vorrebbe dire. E allora ci viene messo la giustizia, fa io perdono ma non dimentico, ma se tu perdoni tu dovresti anche aver dimenticato, perché il perdono vuol dire cancellare tutto, quindi non solo ho dimenticato ma non esiste neanche il motivo per cui dovrei perdonare. Ma queste cose qui è attraverso la fede che possiamo entrarne in contatto e incominciarle a applicare alla nostra vita, perché la parola di Dio prende forma nel nostro cuore, dentro di noi, e l'uomo interno ha cominciato subito, ma continua a crescere facendo diminuire l'uomo esteriore. È comune pensare che le persone importanti di questo mondo sono quelle che hanno il potere in mano, che hanno le ricchezze in mano, che hanno le capacità intellettuali eccezionali, fuori dal comune. Però Gesù disse: chi vuole essere il maggiore sia servo di tutti. Questa è una delle cose, per portare un esempio, di quello che è il pensiero che ci viene proposto tutti i giorni contro il pensiero della parola di Dio. Anche Davide, quando Nabal gli fece quel torto, sapete, probabilmente sapete tutti la storia, se no ve la dico, me lo domandate, ve la spiego in un altro momento. Quando Nabal fece questo torto a Davide, Davide si voleva vendicare, partì per vendicarsi, ma strada facendo incontrò, era venuta apposta la moglie di Nabal a intercedere per il marito, perché dice: guarda che lui è uno stolto, lascialo fare, non ti mischiare in queste cose. Ma questa donna gli era mandata da Dio perché lui non si macchiasse di una colpa che appunto sarebbe stata quella di andarsi a vendicare, farsi vendetta da sé. E Davide ascoltò la parola di questa donna, ma che era una parola che suscitò nel suo cuore, nell'interno di Davide, quel cambiamento, quella riflessione che lo portò a dargli retta e non farsi vendetta da sé. E Dio poi fece vendetta per lui, perché dopo poco Nabal morì. Crescendo nella conoscenza di Dio, cresce la parte interiore, quella parte che è quella che conta. L'uomo esteriore è riportato anche in altre parti. L'uomo esteriore è destinato a scomparire per far posto a quell'altro, a quello interiore, che si deve manifestare sempre di più. La parte della crescita del cristiano è la conoscenza di Dio. Più conosciamo Dio e più cresciamo nelle nostre convinzioni, nel nostro fare, nel nostro agire secondo la sua volontà. Lasciamo pure che il nostro uomo esteriore diminuisca l'influenza in noi e questa venga presa dall'uomo interiore. Poi parla anche di sofferenze, e in questo mondo le sofferenze ce n'è per tutti, non è che qualcuno è esonerato dalle sofferenze, o in un modo o in un altro, per quello ce ne sono per tutti. A volte ho fatto una considerazione, che Dio ha dato modo anche a quelli che potrebbero non avere di che soffrire o di che star bene, di che stare tranquilli, ha dato delle occupazioni oppure delle motivazioni che li portano a essere in agitazione, in difficoltà, in sofferenze. A volte si sente dire: ma quello potrebbe star bene, badate dove sei andato a impelagare in queste cose. Sì, perché ce n'è per tutti. Ora, queste cose qui dette da Paolo hanno un valore particolare, perché non sono dette così con superficialità. Non ti preoccupare delle cose, delle sofferenze che ci sono, perché poi ci sarà un peso smisurato di gloria, dice, no? Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, ma non lo butta là come un qualche cosa di non gli dà peso, non gli dà considerazione. È vero che dice leggero, ma che molte volte non sono per niente leggere le sofferenze di questo mondo, anzi, ma dice leggero per il paragone con le cose eterne di gloria, in questo senso qui, ma dette da lui, come ho detto, sono particolarmente valide queste parole, perché lui non è uno che non ha sofferto. Dice, avanti in questa epistola, dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. Non so se vi rendete conto. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche, in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Quindi non era uno che non sapeva cosa erano le sofferenze. Lo sapeva, e come. Ma dice, ma queste cose qui saranno contrapposte a un peso, a un grande, smisurato peso eterno di gloria. Certo, ci sono le sofferenze, ma queste sofferenze avranno il loro contrappeso, diciamo. Se fosse stato una persona che non era, non aveva passato quello che aveva passato, sicuramente non avrebbe avuto la stessa importanza, influenza. Diceva un servo di Dio, un pastore, che aveva avuto un grave incidente stradale dove lui ne uscì fuori bruciato, con dei segni notevoli sulla persona, e gli era morta una figlia in questo incidente, e lui, dopo aver superato tutte le difficoltà, le convalescenze, le plastiche per ritornare, fra parentesi, decente fisicamente, ma insomma i segni erano ben evidenti in lui, ma disse, mi sono chiesto anche il perché di queste cose, e la spiegazione che lo Spirito Santo le aveva rivelato era che attraverso quello che lui aveva sofferto poteva essere di conforto, di consolazione per coloro che erano nella sofferenza. Perché sapeva che voleva dire, era Michel Renevier, questo un pastore che c'è, ci dovrebbe essere anche il libro della sua testimonianza. Era un servo di Dio che si prodigava per la diffusione dell'Evangelo, e avendo avuto questa esperienza, era una capacità in più che gli era stata data per poter parlare a coloro che erano nelle sofferenze, a coloro che soffrivano. Quindi non è un qualche cosa detto da Paolo, una persona estranea alle sofferenze. Lui sapeva bene che voleva dire soffrire, e aveva la possibilità di dir questo perché lo sperimentava nella sua vita. Guardava a quelle che erano i fatti futuri, i fatti quelli al di fuori di quella che è l'esperienza del momento, come un pochino viene detto anche, un pochino perché ne è scritto poche parole, ma di Gesù, che per la gioia che gli era posta dinanzi Egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Gesù guardava per fede, perché non era assicurato da nessuna parte che il suo sacrificio sarebbe stato la salvezza delle persone. Lui l'ha fatto per amore, ha dato il suo, la sua vita, ha dato se stesso, ma l'ha dato con la speranza che questo sacrificio, che queste sofferenze potessero portare un frutto all'opera sua, per il suo regno. E così è stato. Ma non, quando l'ha fatto al buio, l'ha fatto, fa speriamo, ma la sua fede lo portava a credere che questo sacrificio sarebbe stato utile per molti, perché molti avrebbero accettato quel suo sacrificio. Cose che si vedono contro cose che non si vedono. Le cose che si vedono sono quelle che quotidianamente ci motivano, ci danno, come dire, ci condizionano il nostro modo di vivere, ma la nostra attenzione non deve essere attratta soltanto dalle cose che si vedono, perché ci sono anche quelle che non si vedono. Le cose che si vedono sono per un tempo, come dice dopo, cose temporanee e cose eterne che vanno di pari passo. Le cose che si vedono sono cose temporanee, le cose che non si vedono sono cose eterne. Non è che dobbiamo rifiutare le cose temporanee, non possiamo rifiutarle. Ci sono e le dobbiamo utilizzare, perché intanto se vogliamo mangiare dobbiamo considerare le cose temporanee. È vero, c'è anche un cibo spirituale. È vero che Gesù ha detto che non di solo pane vive l'uomo, ma di tutte le parole che procedono dalla bocca di Dio. Però ha moltiplicato il pane e pesci per 5.000 persone e per 4.000 persone. Quindi sa che c'è bisogno anche delle cose temporanee, delle cose materiali, delle cose che si vedono. Però la nostra attenzione, il nostro impegno, la nostra partecipazione deve essere anche considerata, filtrata, direi, dalle cose che non si vedono. Facciamo quello che c'è da fare per le cose che si vedono. Dice del resto la parola di Dio che se uno non vuol lavorare neppure deve mangiare. Quindi vuol dire che il lavoro è una cosa importante della vita. Eppure il lavoro è una cosa pratica di tutti, quotidiana. Ma è una cosa importante che si deve fare. Ma il lavoro non deve, come dire, soverchiare tutto quello che riguarda la parte spirituale, la parte che non si vede, la parte eterna. E dice, da un'altra parte, cercate il regno e la giustizia di Dio e le altre cose vi saranno date in più. Questo non è che dobbiamo allentare le nostre responsabilità o i nostri impegni, ma dobbiamo far sì che il lavoro, ma per dire il lavoro, ma per dire tante altre cose che impegnano la nostra vita, deve essere circoscritto in un ambito che non influisce, che non interferisce con le cose che durano per sempre. La nostra riunione di stamani è una di quelle cose spirituali che non hanno, come dire, un valore immediato. Non è che immediatamente questo comporta qualche cosa. Se io faccio un lavoro, finisco il lavoro, riscuoto e il lavoro mi ha portato nel nostro stare insieme, noi arricchiamo la nostra parte interiore, la nostra vita interiore assume delle aspetti, delle capacità che diversamente non le potremmo avere, potremmo rimanere limitati. Allo stare insieme, il leggere la parola di Dio, il pregare, sono tutte cose che non fanno parte di ciò che si vede, ma fanno parte di quello che non si vede ma che dura eternamente, che ha un valore eterno. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. È la fede che ci porta a questo, a ricercare queste cose, perché la fede ci fa vedere la realtà di tanti aspetti. Dice la scienza, ci dice che questo mondo è stato, si è formato in un certo modo tramite una serie di processi, sono andate avanti e ci fanno credere che Dio è al di fuori di queste realtà. Ma la parola di Dio ci dice che è per fede che crediamo che i mondi sono stati creati dall'opera di Dio. È una certezza che Dio mette nei nostri cuori. Poi sarà vero anche tutto quello che ci raccontano, ma io non ho la fede sufficiente per crederla. Ci raccontano delle cose che loro dicono che è vero, ma io credo di più che sia Dio che l'ha creata, che no. Questa fede, la fede, è quella che ci mette in relazione con ciò che non si vede, con ciò che non è materiale, con ciò che non è dimostrabile diversamente, se non attraverso appunto altra fede. E la fede è ciò che ci aiuta, che ci fa costruire quel mondo che la parola di Dio ci presenta davanti. Non immediatamente, come ho detto, non sono cose che ne vediamo subito la soluzione, ma piano piano la fede, attraverso l'impegno nostro. Certo che se dice, ma io c'ho da lavorare, il lavoro mi impegna, lavoro tutti i giorni, 24 ore al giorno, anzi uno dice, ma io lavoro 25 ore al giorno, ma come fa a lavorare 25 ore al giorno se sono di 24 ore? A me mi alzo un'ora prima la mattina. Sì. Uno può anche lavorare da fare tutto quello che ha da fare, senza cercare di lasciare indietro niente, ma poi gli rimane indietro la benedizione particolare, quella benedizione che Dio ci dà anche quando siamo alla sua presenza, quando siamo rilassati nelle sue mani. Ma questo lo possiamo fare se limitiamo l'impegno per le cose materiali, lasciando spazio anche per quello che è immateriale, ma che è più importante, perché quello ha una durata eterna, ha una durata per sempre. Le conseguenze della nostra del nostro impegno per le cose che valgono per sempre ci porteranno ad avere anche nell'immediato quella pace, quella serenità, quella gioia che diversamente non si può avere. Si può avere dei momenti particolari, ma la gioia della salvezza, la gioia di stare in comunione con il Signore, anche la gioia di stare con i fratelli, perché c'è gioia anche in questo. Sono tutte cose di cui dobbiamo tenere presente nel nostro vivere quotidiano, guardare meno a quello che è della terra, per alzare gli occhi e guardare un po' di più alle cose che sono nel cielo, a quelle cose che ci aspettano, dove ci sono tutte, la realizzazione di tutte le promesse che ci sono state fatte, perché molte volte si cerca la promessa qui su questa terra. Ma molte volte le promesse vengono, verranno manifestate, anzi sono già realizzate per noi, ma nei luoghi celesti, in Cristo. Leggete la parola di Dio con questo, con questa ricerca, con questa attenzione, e vedete che tante promesse che ci sono state fatte sono tutte nei luoghi celesti in Cristo, ma ne possiamo beneficiare anche qui sulla terra, perché quando siamo in comunione con il Signore ci dà tante risposte, ci dà tante capacità, tanta forza, tanta quello che ci è necessario. Sa Lui da, quello che ci deve dare. Da parte nostra applichiamoci affinché questa vita fatta di corse, fatta di impegni in tutti i modi, non ci schiacci, ma ci lasci invece quella pace dovuta non a questa vita, ma a quella vita spirituale, non futura, perché non è una vita futura, è una vita che è già presente. Il credente, quando ha creduto, viene salvato, ma la salvezza non sarà, la salvezza avviene al momento che uno crede. È responsabilità di ognuno mantenere questa condizione. Ma la salvezza non è un qualche cosa fa, ma quando sarò salvato. No, uno è salvato al momento che crede in Gesù, che Gesù ha pagato i peccati di ognuno di noi, ha pagato i miei, ha pagato i vostri. E quando crediamo questi, entriamo a far parte della famiglia di Dio, diventiamo figliuoli di Dio, secondo quello che è scritto nella sua parola. Sono tutte cose queste qui che ci mostrano un aspetto diverso di quello che è la condizione a cui siamo abituati. Ci mostra un aspetto spirituale, un aspetto che contrasta con l'andamento di questo mondo. Ma è un aspetto meraviglioso, perché sperimentiamo una vita briciole di una vita futura, che sarà veramente una vita piena, una vita importante, una vita che non credo si possa descrivere, ma lo Spirito ce ne parla, ci dà gioia e che ci guidi anche in queste riflessioni, affinché possiamo essere sempre di più consolidati, fortificati, e che possiamo beneficiare sempre di più in queste, scusate, volevo, no, leggo di qua, in queste considerazioni. Perciò non ci scoraggiamo. Quindi, se non ci dobbiamo scoraggiare, è perché nel mondo ci sono motivi per cui ci si potrebbe scoraggiare. Ma Paolo dice: non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea e leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne, che possiamo applicarci a quelle cose eterne. E il Signore ci benedica.